Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino.
Pin esce, dondolando il fiasco, fischiettando il motivo di prima. Ci sarà molto da divertirsi quel giorno. Pin non avrà pietà. Il dritto non gli fa paura. Non comanda più nulla ormai. Si è rifiutato di andare in azione. Non comanda più nulla. Il fischio ora non si sentirà più dalla cucina. Pin tace. Si ferma. Torna indietro in punta di piedi. Saranno già per terra uno sull'altro, mordendosi la gola come i cani. Pin è già nella cucina in mezzo ai ruderi. Sono sempre lì, invece. Il dritto ha le mani sotto i capelli della donna, nella nuca, e lei fa un movimento da gatta, come per sfuggirgli. Si voltano subito di scatto, sentendo lui. «Beh?» fa l'uomo. «Venivo a prendere l'altro fiasco», dice Pin. «E questo è sbagliato!» Il dritto si passa una mano sulle tempie. «Tieni!» La donna va a sedersi vicino al sacco delle patate. «Beh, peliamo un po' di patate. Almeno facciamo qualcosa.» Prepara un sacco per terra e delle patate da pelare e due coltelli. «Tieni un coltello, dritto. Qua ci sono le patate», dice. Pin la trova sciocca e ipocrita. Il dritto continua a passarsi la mano sulla fronte. «Non sparano ancora», dice. «Chissà cosa succede.» Pin va via. Andrà davvero per acqua adesso. Bisogna dar loro il tempo, se no non succederà mai niente. Vicino alla fontana c'è un roveto pieno di more. Pin si mette a mangiar more. Le more gli piacciono, ma ora non prova gusto a mangiarle. Se ne riempie la bocca, ma non riesce a sentirne il sapore. Ecco, ora ne ha mangiato abbastanza, può ritornare. Ma forse è ancora troppo presto. Meglio che prima faccia i suoi bisogni. Si accoccola fra i cespugli. È bello sforzarsi e intanto pensare al dritto con la giglia, che si rincorrono tra i ruderi della cucina, o agli uomini condotti a inginocchiarsi nelle fosse al tramonto, nudi e gialli, battendo i denti, tutte cose incomprensibili e cattive, con uno strano fascino come le proprie feci. Si pulisce con foglie. È pronto. Va. Nella cucina tutte le patate sono rovesciate in terra. La giglia in un angolo, al di là dei sacchi e della marmitta, e ha il coltello in mano. La camicia d'uomo è sbottonata, ci sono i seni bianchi e caldi dentro. Dritto è al di là della barriera, la minaccia col coltello. È vero, si stanno inseguendo, forse ora si feriscono. Invece ride. Ridono tutti e due, stanno scherzando, ridono male, è uno scherzare che fa pena, ma ridono. Pin posa il fiasco. «L'acqua!» dice forte. Adesso lasciano i coltelli, vengono a bere. Il dritto prende il fiasco e lo dà a Giglia. Giglia si attacca al fiasco e beve. Il dritto le guarda le labbra. Poi dice: «Non sparano ancora.» Si volta verso Pin. «Non sparano ancora», ripete. «Che succederà laggiù?» Pin è contento quando gli si rivolge una domanda così, da pari a pari. «Di, cosa succederà, dritto?» chiede. Il dritto beve a garganella, si vuota il fiasco in gola, non finisce mai. S'asciuga la bocca. «Tieni, Giglia, se vuoi bere ancora. Bevi se hai sete, poi mandiamo a prenderne dell'altra.» «Se volete», dice Pin, agro, «ve ne porto un secchio!» I due si guardano e ridono. Ma Pin capisce che non ridono per quello che ha detto lui, che è un riso tutto loro, segreto, senza ragione. «Se volete», dice Pin, «ve ne porto da farci il bagno!» I due continuano a guardarsi e a ridere. «Il bagno!» ripete l'uomo, e non si capisce più se rida o batta i denti. «Il bagno, Giglia! Il bagno!» L'ha presa per le spalle. A un tratto si fa scuro in viso e la lascia. «Laggiù! Guarda laggiù», dice. Sul roveto, a pochi passi da loro, c'è il falchetto stecchito, impigliato per le ali. «Via! Via quella carogna», dice. «Non lo voglio più vedere!» Lo prende per un'ala e lo tira lontano, nei rododendri. Babeuf plana come forse non ha mai fatto in vita. Giglia gli ha fermato il braccio. «No, povero Babeuf!» «Via!» Il dritto è pallido d'ira. «Non voglio più vederlo! Valla a sotterrare, Pin! Valla a sotterrare! Prendi la vanga e sotterralo, Pin!» Pin guarda l'uccello morto in mezzo ai rododendri. «E se s'alzasse morto com'è e lo beccasse in mezzo agli occhi?» «Non ci vado», dice. Il dritto muove le narici, ha la mano sulla pistola. «Prendi la zappa e cammina, Pin!» Ora Pin alza il falchetto per una zampa. Ha artigli curvi e duri come ganci. Pin cammina con la zappa in spalla, portando il falchetto ucciso, con la testa a penzoloni. Traversa i campi di rododendri, un tratto di bosco ed è nei prati. Sotto i prati che salgono per il monte a gradini smussati, sono seppelliti tutti i morti, con gli occhi pieni di terra, i morti nemici e i morti compagni. Ora anche il falchetto. Pin cammina per i prati, con strani giri. Non vuole, scavando una fossa per l'uccello, scoprire con la zappa un viso umano. Non vuole calpestarli nemmeno, i morti, ha paura di loro. Eppure sarebbe bello scavare un morto dalla terra, un morto nudo, con i denti scoperti e gli occhi vuoti. Pin non vede che montagne intorno a sé, valli grandissime di cui non si indovina il fondo, versanti alti e scoscesi, neri di boschi e montagne, file di montagne, una dietro l'altra, all'infinito. Pin è solo sulla terra. Sotto la terra, i morti. Gli altri uomini, di là dai boschi e dai versanti, si strofinano sulla terra, i maschi con le femmine, e si gettano l'uno sull'altro per uccidersi. Il falchetto stecchito è ai suoi piedi. Nel cielo ventoso volano le nuvole, grandissime sopra di lui. Pin scava una fossa per il volatile ucciso. Basta una piccola fossa, un falchetto non è un uomo. Pin prende il falchetto in mano, ha gli occhi chiusi, delle palpebre bianche e nude, quasi umane. A cercare d'aprirle si vede sotto l'occhio tondo e giallo. Verrebbe voglia di buttare il falchetto nella grande aria della vallata e vederlo aprire le ali e alzarsi a volo, fare un giro sulla sua testa e poi partire verso un punto lontano. E lui, come nei racconti delle fate, andargli dietro, camminando per monti e per pianure fino a un paese incantato in cui tutti siano buoni. Invece Pin depone il falchetto nella fossa e fa franare la terra sopra con il calcio della zappa. In quel momento scoppia un tuono e riempie la valle. Spari, raffiche, colpi sordi ingranditi dall'eco, la battaglia! Pin si è tratto indietro con paura. Fragori orribili squarciano l'aria, vicini, sono vicini a lui, non si capisce dove. Tra poco proiettili di fuoco cascheranno su di lui. Tra poco dal giro dei costoni sbucheranno i tedeschi. Irti di mitraglie piomberanno su di lui. Dritto! Pin ora scappa. Ha lasciato la zappa piantata nella terra della fossa. Corre e l'aria si squarcia di fragori intorno a lui. Dritto! Giglia! Ecco, ora corre nel bosco. Mitraglia, tatapum, bombe a mano, colpi di mortaio. La battaglia è esplosa tutto a un tratto dal suo sonno e non si capisce dove sia, forse a pochi passi da lui. Forse a quel giro del sentiero vedrà il singhiozzo di fuoco della mitraglia e i corpi morti stesi tra i roveti. Aiuto! Dritto! Giglia! Eccolo sulle rive nude dei rododendri. Gli spari a cielo aperto fanno ancora più paura. Dritto! Giglia! In cucina nessuno, sono scappati. L'hanno lasciato solo. Dritto! Sparano! Sparano! Pin corre a caso per le rive piangendo. Là, tra i cespugli, una coperta. Una coperta con avvolto un corpo umano che si muove. Un corpo? No. Due corpi. Escono due paia di gambe, intrecciate, sussultano. La battaglia, dritto! Sparano! La battaglia! Al passo della mezzaluna, la brigata arriva dopo infinite ore di marcia. Tira un freddo vento notturno che gela il sudore nelle ossa. Ma gli uomini sono troppo stanchi per dormire e i comandanti danno l'ordine di fermarsi a ridosso d'un gradino di roccia per una breve sosta. Il passo nella penombra della notte nuvolosa appare come un prato concavo dai contorni svaniti, tra due elevamenti di roccia circondati da anelli di nebbia. Al di là, le valli e le pianure libere delle nuove zone non ancora occupate dai nemici. Da quando sono partiti per la battaglia, gli uomini non hanno avuto riposo. Pure il morale non subisce uno di quei pericolosi tracolli che accompagnano le lunghe fatiche. L'entusiasmo del combattimento fa valere ancora la sua spinta. La battaglia è stata sanguinosa ed è terminata con una ritirata. Ma non è stata una battaglia perduta. I tedeschi, passando da una gola, hanno visto le creste traboccare uomini urlanti e voli di fuoco alzarsi dai ciglioni. Molti di loro sono rotolati nelle cunette dello stradale, qualche camion si è messo a far fumo e fiamme come una caldaia e dopo un po' non era che un rottame nero. Poi sono venuti i rinforzi, ma hanno potuto far poco. eliminare qualche partigiano rimasto sulla strada a dispetto degli ordini o tagliato fuori nella mischia. Perché i comandanti, avvertiti in tempo della nuova autocolonna che arrivava, hanno sganciato in tempo le formazioni e hanno ripreso la via dei monti, evitando di restare accerchiati. Certo, i tedeschi non sono gente da fermarsi così dopo uno smacco, perciò Ferriera decide di far abbandonare alla brigata la zona che ormai può trasformarsi in una trappola e di farla passare in altre vallate più facilmente difendibili. La ritirata, zitta e in ordine, si lascia dietro il buio della notte per la mulattiera che porta al passo della mezzaluna, chiusa da una carovana di muli con le munizioni, i viveri e i feriti della battaglia. Gli uomini del dritto adesso battono i denti dal freddo a ridosso del gradino di pietra. Hanno le coperte indosso sulla testa e sulle spalle, come barracani arabi. Il distaccamento ha avuto un morto, il commissario Giacinto, lo Stagnino. È rimasto coricato su di un prato, sotto il tiro di uno sputafuoco tedesco, e tutti i suoi sogni colorati di vagabondaggi l'hanno abbandonato insieme a tutti i suoi insetti, che nessun insetticida era riuscito a scacciare. Poi c'è un ferito leggero alla mano, Conte, uno dei cognati calabresi. Il dritto è coi suoi uomini a faccia gialla, con una coperta sulle spalle che lo fa sembrare davvero malato. Osserva gli uomini uno per uno, zitto, muovendo le narici. Ogni tanto sembra stia per dare un ordine, poi tace. Gli uomini non gli hanno ancora rivolto la parola. Se lui desse un ordine, o se un compagno gli parlasse, certo tutti insorgerebbero contro di lui, sarebbero dette parole violente. Ma non è quello il momento. L'hanno compreso tutti, lui e gli altri, come per un tacito accordo. E continuano, lui a non dare ordini né rimproveri, gli altri a fare in modo di non averne bisogno. Così il distaccamento marcia con disciplina, senza disperdersi, senza litigi per i turni di camallo, non si direbbe senza comandante. E il dritto è ancora comandante, infatti. Basta un suo sguardo a far rigare dritti gli uomini. È un magnifico comandante, una magnifica tempra di comandante, il dritto. Pin, imbacuccato in un passamontagna, guarda il dritto, la Giglia, poi Mancino. Hanno facce di tutti i giorni, solo smunte dal freddo e dalla stanchezza. Non c'è scritto sulla faccia di ciascuno la parte recitata nella storia del mattino prima. Passano altri distaccamenti, vanno a fermarsi più lontano o proseguono la marcia.
Gian l'autista! Gian!
In una squadra che sta facendo l'alt, Pina ha riconosciuto il suo vecchio amico dell'osteria. È vestito da partigiano e armato di tutto punto. Gian non capisce chi lo chiama, poi è sorpreso anche lui.
Oh, Pin!
Si fanno le feste con un'espansività cauta, di gente che non è avvezza a complimentarsi a vicenda. Già l'autista è diventato diverso. Da una settimana che è nelle formazioni, non ha già più quegli occhi d'animale cavernicolo, lacrimosi dal fumo e dall'alcol degli uomini dell'osteria. Intorno alla faccia pare che voglia lasciarsi crescere la barba. È nel battaglione di spada. Quando mi son presentato alla brigata, Kim mi voleva assegnare al vostro distaccamento, dice Gian. Pin pensa, lui non sa cosa vuol dire. Forse è lo sconosciuto del comitato di quella sera all'osteria che ha fatto un rapporto cattivo su tutti loro.
Per bacco, Gian, si starebbe insieme, dice Pin. Perché non ti ci ha messo?
Ma, poi han detto che tanto è inutile. Il distaccamento vostro tra poco lo sciolgono.
Ecco, pensa Pin. Uno è appena arrivato e sa tutte le novità di noi altri. Pin invece non sa più niente della città. Autista, dice. Cosa succede di nuovo nel Carrugio? E all'osteria?
Gian guarda agro. Non sai niente? Chiede.
No,
fa Pin.
Cosa c'è? La bersagliera ha fatto un figlio?
Gian sputa. Io non voglio più sentir parlare di quella gente, dice. Io mi vergogno d'esserci nato in mezzo. Erano anni che non ne potevo più di loro, dell'osteria, della puzza di piscio del Carrugio, eppure ci restavo. Adesso ho dovuto scappare, quasi ringrazio quella carogna che mi ha fatto la spia.
Michel il francese?
Chiede Pin. Francese è uno, ma non è lui la carogna. Fa il doppio gioco lui, nella Brigata Nera e con il GAP. Ancora non ha ben deciso da quale parte stare.
E gli altri?
Hanno fatto una retata. Hanno preso tutti. Ci eravamo appena decisi a fare il GAP.
Giraffa l'hanno fucilato, gli altri in Germania. Il Carrugio si è quasi vuotato. È caduta una bomba d'aeroplano vicino alla ringhiera del forno. Sono tutti sfollati o vivono nel tunnel. Qui è un'altra vita. Mi sembra d'essere tornato in Croazia. Solo che adesso, se Dio vuole, sono dall'altra parte.
In Croazia, autista, mondo boia. Che te l'hai fatto in Croazia, l'amante?
E mia sorella, dimmi. È sfollata anche lei?
Gian si liscia la barba giovane. Tua sorella, dice. Ha fatto sfollare gli altri quella vacca.
Poi mi spieghi, dice Pin facendo il buffone. Sai che m'offendo io?
Scemo, tua sorella è nelle SS
e ha i vestiti di seta e gira in macchina con gli ufficiali. E quando sono venuti i tedeschi nel Carrugio, era lei che li guidava casa per casa, a braccetto con un capitano tedesco.
Un capitano, Gian, mondo boia, che carriera!
Parlate di donne che fanno la spia? Chi ha detto questo è il cugino, sporgendo la larga faccia camusa e baffuta verso di loro.
È mia sorella, quella scimmia, dice Pin. Ha sempre fatto la spia fin da bambina, c'era da aspettarselo.
C'era da aspettarselo, dice il cugino, e guarda lontano con quella sua espressione sconsolata sotto il berrettino di lana.
Anche da Michel francese c'era da aspettarselo, dice Gian. Ma non è cattivo, Michel, è solo un farabutto.
E Pelle? Lo conosci quello nuovo della Brigata Nera, Pelle?
Pelle, fa già l'autista, è il più cattivo di tutti.
Era il più cattivo, dice una voce dietro di loro. Si voltano. È il Lupo Rosso che arriva, tutto bardato d'armi e di nastre di mitraglia catturate ai tedeschi. Gli fanno festa, tutti sono contenti quando rivedono Lupo Rosso.
Allora, cos'è successo a Pelle? Com'è andata?
Lupo Rosso dice, è stato un colpo dei GAP, e comincia a raccontare. Pelle alle volte andava a dormire a casa sua, non in caserma. Stava solo in un abbaino delle case popolari e lì teneva tutto l'arsenale delle armi che si riusciva a procurare, perché in caserma gli sarebbe toccato dividerle con i camerati. Una sera Pelle va verso casa, armato come sempre. C'è uno che lo segue in borghese con l'impermeabile a mani sprofondate nelle tasche. Pelle si sente sotto il tiro di una bocca da fuoco. Meglio far finta di niente, pensa, e continua a camminare. Sull'altro marciapiede c'è un altro sconosciuto con l'impermeabile che cammina a mani in tasca. Pelle volta e gli altri voltano. Qui bisogna arrivare presto a casa, pensa. Appena nel portone, salto dentro e mi metto a sparare da dietro allo stipide, che nessuno si avvicini. Ma sul marciapiede, oltre il portone di casa, c'è un altro uomo in impermeabile che viene verso di lui. Meglio lasciarlo passare, pensa Pelle. Si ferma e gli uomini in impermeabile si fermano tutti e tre. Non c'è che raggiungere il portone, al più presto. Nel portone, in fondo, appoggiate alle ringhiere delle scale, ci sono altri due in impermeabile, fermi, con le mani in tasca, Pelle è già entrato. Adesso m'ha preso in trappola, pensa. Adesso mi diranno alza le mani. Sembra che non lo guardino, invece. Pelle passa davanti a loro e comincia a salire le scale. Se mi seguono ancora, pensa, m'affaccio sui gradini e sparo giù per la tromba. Alla seconda rampa guarda in giù. Lo seguono. Ma Pelle ancora è sotto il tiro delle loro armi invisibili nelle tasche degli impermeabili. Un altro pianerottolo. Pelle smiccia in giù, di traverso. Su ogni rampa di scale sotto di lui sale un uomo. Pelle continua a salire tenendosi rasente al muro. Ma in qualunque punto della scala si trovi c'è sempre un uomo dei GAP. Una o due o tre o quattro rampe sotto di lui, che sale rasente i muri tenendolo sotto il suo tiro. Sei piani, sette piani. La tromba della scala nella mezzaluce dell'oscuramento sembra un gioco di specchi, con quell'uomo in impermeabile ripetuto su ogni rampa, che sale lentamente, a spirale. Se non mi sparano prima che arrivi all'abbaino, pensa Pelle, son salvo. Mi barrico dentro e lì ho tante armi e bombe da resistere fino a che non arriva tutta la Brigata Nera. È già all'ultimo piano, alla soffitta. Pelle corre sull'ultima rampa, apre la porta, entra, la spinge dietro le sue spalle. Sono in salvo, pensa, ma al di là delle finestre, dall'abbaino, sui tetti, c'è un uomo in impermeabile che lo prende di mira. Pelle alza le mani. La porta si riapre dietro di lui. Dalle ringhiere dei pianerottoli tutti gli uomini in impermeabile lo prendono di mira. E uno di loro, non si sa chi, ha sparato. I compagni, fermi al passo della mezzaluna, sono tutti intorno al Lupo Rosso e hanno seguito il racconto senza tirare il fiato. Alle volte Lupo Rosso esagera un po' le cose che racconta, ma racconta molto bene. Adesso uno dice... Lupo Rosso, tu qual eri di quelli?
Lupo Rosso sorride, si rialza il berretto a visiera sul cranio rasato nella prigione. «Quello sul tetto», dice. Poi Lupo Rosso enumera tutte le armi che Pelle aveva collezionato lassù. Mitra, Sten, Machine, Mas, bombe a mano, pistole di tutte le fogge, di tutti i calibri. Lupo Rosso dice che c'era perfino un mortaio. «Guardate», dice, e mostra una pistola e delle bombe a mano speciali. «Io mi sono preso solo questo. I GAP ad armamento stanno peggio di noi e ne avevano bisogno». Pino a un tratto pensa alla sua pistola. Se Pelle sapeva il posto ed è andato a prenderla, era tra quelle. E adesso aspetta lui. Pin, non possono togliergliela. Lupo Rosso, senti, Lupo Rosso, dice tirandolo per il giubbetto. C'era anche una P-38 tra le pistole del Pelle?
P-38, risponde l'altro. No, una P-38 non c'era. Ce n'aveva di tutti i tipi, ma una P-38 mancava nella collezione.
E Lupo Rosso riprende a descrivere la varietà e la rarità dei pezzi raccolti dal ragazzo maniaco.
«Sei proprio sicuro che non ci fosse una P-38?» chiede Pin. «Non se la sarà presa qualcuno dei GAP?»
«Ma no! Vuoi che non m'accorga di una P-38? Abbiamo fatto le parti tutti insieme!»
«Allora la pistola è ancora sotterrata vicino alle tane», pensa Pin. «È solo mia! Non era vero che Pelle sapeva il posto! Nessuno sa quel posto! È un posto solo di Pin, un posto magico!»
Questo lo rassicura molto. Qualsiasi cosa accada, ci sono le tane dei ragni e la pistola sotterrata.
È vicino il mattino. La brigata ha ancora molte ore di marcia davanti a sé, ma i comandanti, giudicando che dopo la levata del sole una tale sfilata di uomini per vie scoperte renderebbe subito noto il loro spostamento, decidono di attendere la notte seguente per continuare il cammino con tutta segretezza. Quelli sono stati posti di frontiera, dove per lunghi anni i generali hanno finto di preparare una guerra che poi hanno finito per fare impreparati, e le montagne sono seminate di costruzioni lunghe e basse da accantonamenti militari, ferriera da ordine ai reparti di sistemarsi negli accampamenti per dormire e di restarci nascosti tutto il giorno seguente, fin quando non sarà abbastanza buio o nebbioso per riprendere la marcia. Vengono assegnati i posti ai vari reparti. Al distaccamento del dritto tocca una piccola costruzione in cemento, isolata, con anelli infissi ai muri. Doveva essere una stalla. Gli uomini si stendono sulla poca paglia marcita del pavimento e chiudono gli occhi stanchi e pieni di scene di battaglia. Al mattino è noioso restare lì dentro ammucchiati e dover uscire uno per volta per andare a pesciare dietro un muro, ma se non altro ci si riposa. Però non si può cantare né fare fumo per mangiare. In fondo alle vallate ci sono paesi di spie con binocoli puntati e orecchi tesi. Il mangiare lo si va a fare a turno in una cucina militare col fumaiolo che passa sottoterra e va a uscire lontano. Pin non sa cosa fare. Si è seduto nel vano di sole della porta e si è tolto le scarpe sfondate e le calze senza più calcagni. Si guarda i piedi al sole, si carezza le piaghe e si toglie lo sporco di tra le dita. Poi si cerca i pidocchi. Bisogna fare il rastrellamento ogni giorno, se no si finisce come Giacinto. Povero Giacinto. Ma cosa serve togliersi i pidocchi se poi come Giacinto un giorno si muore? Forse Giacinto non se li toglieva perché sapeva di dover morire. Pin è triste. La prima volta che ha tolto dei pidocchi da una camicia è stato con Pietro Magro, nella prigione. Pin vorrebbe essere con Pietro Magro e riaprire la bottega nel Carrugio. Ma il Carrugio è deserto ormai. Tutti sono scappati o prigionieri o morti. E sua sorella, quella scimmia, va con i capitani. Pin tra poco si troverà abbandonato da tutti in un mondo sconosciuto, senza sapere più dove andare. I compagni del distaccamento sono una razza ambigua e distante, come gli amici dell'osteria, 100 volte più affascinanti e 100 volte più incomprensibili degli amici dell'osteria, con questa loro furia ad uccidere negli occhi e questa loro bestialità nell'accoppiarsi in mezzo ai rododendri. L'unico con cui si può andare d'accordo è il cugino, il grande, dolce e spietato cugino, ma ora non c'è. Al mattino Pin, svegliandosi, non l'ha più trovato. Se ne parte ogni tanto col suo mitra e il berrettino di lana e non si sa dove vada. Ora anche il distaccamento si scioglierà. L'ha detto Kim, ma già l'autista. I compagni ancora non lo sanno. Pin si rivolge a loro, ammucchiati nella poca paglia della costruzione in cemento.